Siamo qui per Radio 24, buongiorno Radio 24.
Siamo in diretta, spieghiamolo bene.
Siamo in diretta. Conosce questa radio, Radio 24?
No.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Un Leonardo Manera oggi vagante, un Leonardo Manera che c'è nell'aereo, un Leonardo Manera che non è a Salò, non è a Milano, non è a casa, a casa, a casa. Dove sarà mai Leonardo? Chiediamoglielo, dove sarà mai?
Buongiorno, sto tornando dalle parti di Treviso e sono un piccolo,
sì, sì,
in una piccola area di servizio dove non ero mai stato prima.
Ottimo, ottimo.
No, ma è molto piccola, è un'area
ottimo
di parcheggio dove poi hanno messo anche un piccolissimo punto di ristoro, però...
Beh, dai le coordinate, magari arriva qualcuno ad animare questo punto di ristoro. C'è qualcuno
allora,
che ti può offrire?
È tra Montebello e Soave, diciamo,
sì?
Chi è sulla Milano-Venezia in direzione Milano arrivando da Venezia, quindi... E dopo Vicenza andando in direzione Verona.
Non si è capito niente. Vabbè, no, di un nome. Sì, è tra Vicenza e Verona.
Tra Vicenza e Verona, tra Vicenza e Verona. È l'area
un
di
nome.
Servizio. Sì, San Lorenzo Ovest.
San Lorenzo Ovest.
Che è quella prima dell'area di servizio
San
di
Lorenzo
Verona
Est,
che è a Soave, no? Poi c'è Verona Est, che è a Soave, poi c'è quell'altra, dove c'è l'hotel Quadrante Europa, che però è più avanti, è a Verona Sud.
Tutti.
Quindi la mia è San Lorenzo.
Abbiamo dato l'elenco, ho già l'emicrania. Allora, sei a San Lorenzo Ovest.
Sì, dove c'è indicata in realtà area di parcheggio, poi dopo hanno messo questo piccolo punto di ristoro.
Ottimo.
San Lorenzo Ovest è praticamente prima dell'area di servizio di Verona Est.
Sì, ma non importa, ma perché devi dare, perché devi confondere le idee
e
con quello che c'è dopo?
E dopo ancora c'è l'hotel Quadrante Europa, che però è a Verona Sud, dove c'è anche, c'è sia quel punto autogrill e poi c'è anche l'area di servizio dell'hotel Quadrante Europa, ma io non sono lì,
no,
perché è più avanti.
Verona Sud. Che è poco prima di Brescia, poi se esci a Desenzano vai a Salò. Sì.
No, io sono tra Montebello e Soave.
Va bene. Allora,
area
cari ascoltatori,
San Lorenzo, però è un'area di servizio sostanzialmente deserta.
Non l'hai ancora detto, non
è
l'hai
piccolina.
Ancora detto. Allora, siccome è deserta, cari viaggiatori, se siete smettila. Se siete in zona e viaggiate da Venezia a Milano, andate, fermatevi un attimo a dare conforto, a dire siamo qui con te, caro Leonardo Manera, lo trovate lì a San Lorenzo Ovest.
Sì, il problema è che non so dove stare, perché all'aperto ovviamente c'è freddo, dentro il punto di ristoro non posso stare per
tipo
due ore.
Tipo in macchina
c'è freddo.
Ma vai al punto ristoro, fai una delle tue interviste, ha dato tutta la gente, come hai sentito,
nessuno
conosce Radio 24.
È deserto questo.
Ma ci sarà il barista, la barista.
Ma neanche, adesso non c'è neanche
il benzinaio.
No. Non c'è qui, appunto, non c'è il rifornimento di benzina.
Ci sarà nel punto di ristoro un Cristo?
Ma visto che non c'è nessuno,
povero
potrei
Cristo,
rubare qualcosa adesso, secondo te? Non c'è neanche... Ah sì, no, c'è una signora.
Oh! Ha bisogno.
Sono in collegamento qui, arrivate, sono con una radio, mi stavo chiedendo se è andata via già arrabbiata.
Dai, noi salutiamo, adesso vedrai che tra poco intervisti qualcuno. Prenditi un attimo di tempo per dire e spiegare a una signora che è in diretta, non puoi buttare le persone in diretta.
Non
così.
Magari non la conoscono.
Fai finta, preparala, intanto
è
fammi salutare.
Un signore che sorride.
Sì. Chi è?
Ciao.
Ti ho appena sentito per radio.
Mi hai sentito adesso per radio?
Sono un tuo assiduo ascoltatore.
Sei fermato qui a San Lorenzo Ovest?
Mi sono fermato per sbaglio, però ti ho visto.
Cosa fai qui? Da dove arrivi? Dove vai?
Da Vicenza devo andare a Verona.
Cosa vai a fare a Verona?
Saranno fatti suoi.
Provare a vendere qualcosa.
Eh?
Provare a vendere qualcosa.
Cosa vendi?
Macchine in movimento terra.
Macchine in movimento, cioè tipo cosa vuol dire macchine in movimento
terra? Commercio, scavatori.
Ma muovi la terra per hobby?
Ma vendigliene una Manera, scusa, ma vendigli una macchina. Quanto costa una macchina a movimento terra? Vendigliela.
Mi chiedono, scusa, quanto costa una macchina per movimento terra?
Dipende dalla macchina.
La più economica?
Dipende. Vabbè, si può andare a spendere molto.
Bene, non me l'ha detto, non mi ha detto quanto costa.
Almeno offrigli un caffè a questo ascoltatore.
È andato
che
in bagno, adesso sta facendo pipì, non so se posso seguirlo anche in questo momento.
Dietro
intimo.
La corda in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fosconi e Lorenzo Nespoli, partiamo. Avete già capito che è venerdì, ma sarà una puntata complicaterrima. Vai.
Non volete che la gente si diverta? Non volete che in Italia si balli? Non volete che si possa far ballare i ragazzi?
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Assolutamente.
Alle telefonate.
Allora, Leonardo, mentre tu ti rassetti, io vorrei fare sentire agli ascoltatori una frase. Ieri ce l'eravamo un po' persa e oggi Mattia Feltri fa il suo buongiorno dedicato a questo. Il protagonista è il capo della protezione civile, si chiama Ciciliano, che ha fatto un incontro pubblico con la popolazione dei Campi Flegrei. Sapete, dove c'è il rischio, no? Il rischio che incombe sempre ci fosse una scossa di terremoto, insomma, il rischio, perché tante case sono in zone dove non dovrebbero essere col rischio del Vesuvio. Un cittadino chiede praticamente: scusi Ciciliano, ma se ci fosse una scossa di quinto grado? E sentite Ciciliano, no?
Scusa, aspetta, che significa cosa fate? La scossa di quinto grado, cadono i palazzi e conti morti, funziona così.
Tutti indignati. Io dico bravo Ciciliano, bravo Ciciliano. Questo è un paese, come scrive Mattia Feltri, dove se succede come all'Aquila, ricordate, gli esperti della protezione civile rassicurarono, poi indignazione, processi, eccetera. E dunque, se invece il capo della protezione civile dice: se c'è una scossa di quinto grado, conteremo i morti. Questa è la situazione. Se si tranquillizza, si finisce alla sbarra. Se invece si dice la verità e le cose come stanno, si è degli insensibili mascalzoni. Perché, come scrive Feltri, siamo un popolo che implora le bugie per poi rivalersi sui bugiardi. Cioè, che succede? Se c'è una scossa di quinto grado si contano i morti, perché lì le case non ci devono stare. Indignazione. Va bene, tu sei indignato. No, tu sei lì.
Adesso prenderò un orzo, perché di caffè ne ho già presi due. Non è che posso prendere troppi caffè.
Vabbè, ma adesso
è entrato un altro signore.
Praticamente c'è una trasmissione trasmissione.
Sono un comico, no? Sto parlando qui con la signora.
Mediocre. Sono un comico.
Senta,
mediocre.
Signora, posso stare qui due ore? Siccome devo trasmettere.
Anche quattro, puoi stare qua finché vuoi.
Mi muovo un po' qui dentro, fingo di essere un ispettore del lavoro, così.
Quello che vuoi, caro.
Mi può fare un orzo intanto, perché appena ne ho presi due stamattina.
Lo paghi?
Non vorrei proprio.
Vi farò come Balgimmi, ricordati.
Ce l'ha l'orzo?
Li farò come al Bar Jimmy, ragazzi, ormai il Bar Jimmy ha detto così, l'abbiamo sentito, li farò come al Bar Jimmy. Ragazzi, io avevo tutti dei temi da affrontare.
Perché c'è qui un ascoltatore, credo, di... Cosa le piace di più come trasmissione di Radio 24?
Milan non è male.
A parte Milan, che ormai insomma è un po' in disarmo.
Sì, abbastanza.
Allora, la zanzara. Solo se voglio ridere.
Solo se vuole ridere.
Sì, in maniera.
Sì, ma non è che devi ripetere.
In maniera volgare. Sì, aspetta, sì, sto intervistando
tratti,
qui.
Quei tratti, diciamo così, più biechi mi piacciono.
Sì.
Sta però svaccando.
Sta svaccando.
Sì, 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 sì.
E invece, ma le piace di più Cruciani o Parenzo dei due?
È la coppia, è la sintesi della coppia.
La coppia.
Sì, sì.
Invece delle altre trasmissioni, a parte la zanzara?
Oddio.
Ce n'è qualcuna che le piace o tutte insomma sono discutibili?
No, tutte buone, tutte buone.
Qual è quello
buone.
Che sì, le piace sì, meno in assoluto?
Ecco.
Allora, fammi pensare. Allora, devo dirti che
è brutto.
Intanto,
no, è brutto.
Come si chiama il direttore?
Ci stiamo mettendo, ci stiamo sficcando.
Il direttore Tamburini.
No, l'altro, quello che fa.
Ci stiamo ficcando in un grande guaio.
C'è Parisoni.
Parisoni
a volte. Vabbè,
a volte. Vabbè. Questo non si poteva dire perché è quello infatti. Che ci fa pagare poi Parisoni.
Tra l'altro, scusa, Leonardo, noi avremmo dei temi e degli ospiti adesso. Ma cosa dobbiamo fare? Fare la
trasmissione? Guarda che mi offre l'orzo, grazie, molto gentile.
Va bene, ok. Fatti offrire l'orzo
piccolo, sì.
L'orzo piccolo, vai. Allora, ogni
ma
tanto
si sente quando parlano le persone.
Ma sì, è per questo dico, è inutile che ripeti, cioè sembri la rana dalla bocca larga che ripete, sì, beviti pure l'orzo. Allora, io non so se posso chiederti dei commenti alle notizie, adesso tu che sei lì, ricordiamo a San Lorenzo Ovest, fermatevi, da Manera.
Sì.
Però ecco, mi ha colpito invece, perché adesso parleremo anche un po' dell'attualità internazionale, tutta la vicenda Trump. Guardate che secondo me, Leonardo, te lo dico mentre gusti l'orzo, dobbiamo veramente smetterla di seguire e inseguire le dichiarazioni di Trump, quelle... Zelensky è un comico mediocre, è un dittatore, ha fatto lui la guerra. Queste sono le chiare dichiarazioni alla Trump. Quello che dobbiamo seguire sono i soldi. Il responsabile della sicurezza nazionale, Waltz si chiama, americano, ha detto: Trump è arrabbiato perché Zelensky doveva firmare subito l'accordo sulle terre rare, capisci? Subito lo doveva firmare l'accordo sulle terre rare, non lo ha fatto, e questa cosa è tutto lì. Leonardo, Trump a quello punto interessa, poi fa le dichiarazioni, ma quello vuole i soli dollaroni.
Può essere, però a me interessa tantissimo la posizione del governo italiano su questo, mi piace.
Attanatosi.
Sì, sì. Perché è veramente Giorgio Meloni in una situazione di stallo totale.
È in un grande guaio.
Grazie,
ciao.
Mi hanno pagato l'orzo.
Prego,
ciao,
prego.
Grazie.
Torniamo alla Meloni.
No, diciamo, è in una posizione di stallo totale, perché avendo seguito così tanto Biden che sosteneva Zelensky, e adesso, ed essendo molto amica anche di Trump,
è anche europea poi.
Sì, ma poi adesso però è anche amica di Trump, quindi si trova in quella posizione. Adesso vedo che sta cominciando un po' a cambiare, no? Mi sembra che abbia detto comunque l'importante è la pace, poi non andrà all'anniversario dell'inizio della guerra, cosa che dove era andata gli anni precedenti. E quindi poco alla volta, secondo me, sta cominciando un po' a smarcarsi anche lei dall'amico Zelensky.
C'è un'unica persona che non ha capito, secondo me, è Giuseppe Conte. Giuseppe Conte, come viene definito, Giuseppe Conte. Oggi anche Michele Serra se lo chiede sulla maca e dice: ormai è il mondo dei prepotenti, bulli, sopraffattori, tiranni, vince il più forte, gli altri meritano solo disprezzo e se non chinano il capo avranno anche gli sputi. E chiede Serra, non so se lo abbia capito bene Giuseppe Conte, e rispondo io: no, non l'ho capito. Comunque, insomma, con noi c'è il primo ospite.
A onor del vero, scusa, adesso, a onor del vero, cioè i 5 Stelle hanno sempre avuto posizioni critiche riguardo alle forniture di armi.
Sì, certo.
Cioè, non è una cosa di adesso, no? Non è che si schierano più forte.
Hanno
sempre avuto una posizione critica,
ma va
anche
bene.
Quando di là c'era Biden.
Ma quello che non hanno capito è che si fermano alle parole, appunto, di Trump, comico, mediocre, e si consegnano al trumpismo, a questa maniera di dire sono il più forte, sbatto i pugni.
Ripeto, già da tempo i 5 Stelle erano critici rispetto alle forniture di armi e quant'altro. Non è che si consegnano adesso a Trump, a onor del vero.
Va bene.
O no?
Con noi c'è il professor Alessandro Curioni, che torna esperto di cyber security e docente alla Cattolica, ha scritto Hacker, storie di uomini e di macchine. Buongiorno professor Curioni.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie di essere tornato con noi, perché in questa guerra noi siamo tutti concentrati a Trump che si mette con l'intelligenza artificiale la corona in testa per dire ho tolto il pedaggio a New York, Trump che dice comico mediocre, terrorista, dittatore, ma in realtà la vera guerra sotterranea, neanche tanto sotterranea, avviene in altre forme. Per esempio, cosa sta succedendo in Italia da qualche giorno? Ogni giorno si parla di cyber attacchi, di hacker legati alla Russia. Poi ci spieghi quanto di tutto questo è vero.
Beh, ci sono dei gruppi militanti favorevoli alla posizione russa, che dopo che il nostro presidente ha fatto alcune dichiarazioni protestano nei nostri riguardi, colpendo attraverso degli attacchi che li rendono irraggiungibili i nostri siti internet istituzionali. Sono molto fastidiosi, come potrebbe essere una manifestazione di strada per un automobilista. Ti bloccano il traffico, non puoi andare a destra, non puoi andare a sinistra, sei lì bloccato, ovviamente ti innervosisci. E diciamo che sono attacchi irritanti, non pericolosissimi, a meno che non nascondano qualche cos'altro. Faccio tanto rumore, poi in realtà sto facendo dell'altro di nascosto, però non sono certo questi tipi di attacchi preoccupanti. In realtà c'è una cosa preoccupante in questa vicenda, su cui poi probabilmente non riflettiamo. Il tema è che per effettuare questo tipo di attacchi di solito si ricorre a delle grandi reti di oggetti che stanno online, di cui qualcuno ha il controllo. In questo modo gli si costringe a collegarsi tutti a un determinato sito e quindi a renderlo irraggiungibile. Questo implica che c'è qualcuno che controlla centinaia di migliaia di oggetti e quindi ne ha violato la sicurezza, e per oggetti intendo qualsiasi cosa, dalle webcam ai computer ai router di casa, per colpire i siti. Però significa anche, come dicevo prima, che ne ha il pieno controllo. Oggi li usa per colpire i siti, domani per entrare in casa di qualcuno,
molto interessante,
per il domicilio virtuale, perché, per sabotare un frigorifero intelligente.
Sì, perché lo schema appunto ci dice, è quello, io traduco in termini insomma non tecnici, di bombardare con contatti un sito per farlo crollare, no? Questo è
il fondamentalmente sistema. È come se tutti insieme contemporaneamente ci connettessimo a un sito. Il sito può sostenere un numero limitato per definizione di connessioni, quindi quando arriva il 2000esimo utente non lo trova più.
Sì. Però effettivamente vuol dire che qualcuno è in grado di convogliare tutte le connessioni da vari oggetti verso un sito. Chi
potremmo guardare la nostra lavatrice con sospetto.
Esatto, chi è che è in grado di fare questo, cioè di controllare
Allora guarda, ci sono delle organizzazioni che nel tempo, attraverso dei malware, dei virus informatici, hanno compromesso la sicurezza di questi oggetti. Adesso la semplifico un attimo, e poi li vendono, cioè vendono queste grandi reti, le affittano, le noleggiano a $50, $100 l'ora, $1000 per un giorno. Diciamo che è anche una forma criminale piuttosto accessibile. È parte di quel mercato nero di cui tanto si parla ogni tanto, l'oscurità del dark web, e lì si comprano e si vendono anche questa tipologia di servizi. Pensiamo che noi, il crimine lavora in modalità as a service, no? Vuoi qualcosa, vai, lo compri, c'è qualcuno che te lo vende, che sia un'informazione, sia una rete di oggetti compromessa, che sia uno username e una password. È un grande bazar del crimine.
Però la domanda di base gliela faccio diretta è questa: chi ha tutte queste risorse economiche per poter comprare tutti gli oggetti che poi bombardano un sito? Cioè un ente statale? Un governo?
No, guardi, quando dicevo le cifre $1000, $500, Sono proprio queste le cifre per noleggiare una rete di oggetti compromessi. Questi oggetti sono stati compromessi nell'arco di anni e adesso sono lì disponibili al miglior offerente. Sì. Quindi non c'è in realtà, la tragedia è che non c'è veramente un tema economico. Quando uno Stato attacca tipicamente un altro Stato attraverso un'organizzazione criminale, non fa mica tanto rumore, anzi non ne fa proprio di solito. Si infiltra, resta all'interno dei sistemi, ruba i dati che gli interessano, il tutto in grandissimo silenzio. Al massimo un attacco di DOS potrebbe, ecco, essere, come dire, una distrazione mentre qualchedun altro fa qualche altra cosa.
Un diversivo. Però ha detto che non sono molto pericolosi questo tipo di attacchi, ma
no, perché
fastidiosi.
L'effetto non è permanente. Sì, perché guarda, è come uno dice, se io bombardo un aeroporto con un numero sufficiente di bombe, quell'aeroporto viene cancellato dalla faccia della terra. Un attacco di DOS, sì, un bombardamento, però quando cessa l'aeroporto ricomincia a funzionare come prima.
Però cessa perché chi attacca ha deciso di farlo cessare, cioè ti voglio solo dare un messaggio, ecco, però potrei continuare all'infinito volendo.
Teoricamente sì, poi ci sono delle tecnologie che consentono di attenuare questo tipo di attacco, in qualche modo dirottando il traffico pericoloso, quindi è come se una manifestazione o l'ha dirotto su una strada senza uscita, a un certo punto arrivano in fondo, si fermano e lì è finita. Sì, quindi possiamo in qualche modo attenuarli.
So, Leonardo Manera, tu che sei lì con tuo bel orzo appena gustato e che come me sei un ignorante digital divide, diciamo la verità, che effetto ti fa sentire che è la vera cyberguerra in realtà, la guerra che conta, no?
La cosa buona è, mi pare di capire, che non crea effetti permanenti questo tipo di bombardamento ai siti, cioè non bisogna ricominciare poi tutto da zero, no?
No, grazie a Dio no, questa è la fortuna. Ci sono attacchi ben peggiori, che sono quelli che purtroppo ai noi riempiono anch'essi le cronache, come recentemente sono state attaccate tante aziende in cui i sistemi sono stati questa volta seriamente compromessi, cioè danneggiati attraverso un ransomware che ha bloccato il funzionamento dei sistemi, e negli ultimi 15-20 giorni vi posso dire che alcune migliaia di persone di diverse aziende sono finite in cassa integrazione per una settimana, 10 giorni, 15 giorni, perché le aziende dovevano letteralmente ricostruire i loro sistemi informatici. Questi forse fanno meno rumore perché colpiscono medie aziende italiane e quindi hanno meno risonanza mediatica.
Quello che professor Curioni, la gente si chiede è se voglio dire, colpire banche, aziende o ministeri, come è successo, possa portare a poi furto di dati, ecco, o furto addirittura di intromissione nei conti correnti. Credo che la gente soprattutto sia inquietato da questo.
Posso immaginare di sì. Mettiamola in questi termini, come dicevamo prima, questo potrebbe essere un diversivo per favorire nel frattempo, per distrarre chi si difende e permettere un'infiltrazione che potrebbe un domani portare via dei dati riservati di governi, di stati, di banche o di aziende di interesse nazionale. Però, come dicevo prima, quando ci sono tipologie di attacchi che puntano a obiettivi come le sfiltrazioni, il furto di dati e informazioni, li fanno veramente in grandissimo silenzio. Pensate che ci sono statistiche che dicono che prima che un'organizzazione si accorga di aver subito un'infiltrazione di questo tipo, possono passare intere settimane, se non mesi.
Quindi se derubrichiamo questi attacchi invece più a fastidiosi ed evidenti manifestazioni di piazza, ma non nulla di più, non sbagliamo. Ecco.
Sì. No, non sbagliamo in questo caso specifico, ripeto, noioso, questo è il quinto giorno, 5 giorni di manifestazione sono
cominciano a dar fastidio.
Pesanti, dà fastidio, no? Stare in coda per 5 giorni, insomma, uno dice anche no, però siamo a questo livello.
Siamo a questo livello.
Intanto la ringraziamo, professor Curioni, grazie per essere stato con noi, ripeto.
Grazie a voi.
Il suo libro è Hacker, storie di uomini e di macchine, per chiare lettere, ma insegna la Cattolica, ma un giorno verrà anche a trovarci magari il professor Curioni per parlare di tutte queste, se avrà piacere qui in studio, per parlare di queste tematiche, rispondere ai nostri ascoltatori che sono incuriositi. Leonardo, tutto bene? T'a posto?
Era arrivato un altro signore, sì, ma il caffè, che volevo offrirmi un caffè, però
ragazzi, va via un po' nervoso oggi.
No, ho preso solo due caffè, poi mi hanno offerto un orzo.
Ma adesso dove adesso sei? Sei sulla pubblica piazza? Sei uscito? Vabbè,
prima ero un attimo fuori in macchina, adesso torno un attimo dentro. Ma pensavo adesso, sì, quando poi c'è il giornale radio alle 10,
sì,
di spostarmi poi nell'autogrill successivo, che dista solo una decina di chilometri.
Ottimo, va bene.
Dovrei farcela, sì, perché tanto
sempre se rispetti i limiti a 130 in autostrada va bene.
No, e qui c'è quello di Verona Est, Soave.
Ottimo, va bene.
Dopo Soave, adesso vedo se spostarmi o no. Aspetta che volevo tornare un attimo dentro perché
intanto
magari
c'è la pubblicità.
Prima...
però c'è la pubblicità. Aspetta, c'è la pubblicità, tanto torna dentro, dai.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, 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 ballo.
Il duo. Milan Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ecco. Adesso dovete far succedere a San Lorenzo Ovest quello che è successo a Roccaraso. Mannaggia.
There ain't no man can save me. There ain't no man can enslave me. Ain't no man, a man that can change the shape my soul is in. There ain't nobody here who can cause me pain or raise my fear, 'cause I got only love to share. If you're looking for truth, I'm proof, you'll find it there. You got to serve something, ain't that right? I know it gets dark, but there's always a light. You don't have to buy in to get into the club. Trade your worries, you gotta show up if you wanna be seen. If it matters to you, ma, it matters to me. I'm gonna fall hard, yeah, I know I am. When the clouds crack up, I laugh with them. There ain't no man can save me. There ain't no man can enslave me. Ain't no man, a man that can change the shape my soul is in. There ain't nobody here who can cause me pain or raise my fear, 'cause I got only love.
Manera, l'orzo, quanti anni hai? 8. E fai colazione col Nesquik a sto punto.
Buongiorno, però sembra che Cicciniano sia stato provocato da ripetizioni a raffica della stessa domanda, perciò poi sarebbe sbottato in questo modo.
Ma poi ha risposto bene, secondo me, quindi...
Proprio la protezione civile siciliano ha perfettamente ragione. Ricordo che quando è stata fatta l'esercitazione nei campi Flegrei per l'evacuazione, su 600.000 persone si sono presentati in 9.
Siamo un popolo così. Allora, se Manera raggiunge Peschiera
sono
del
qui...
Garda, no, aspetta,
aspetta un momento, sono qui con un ascoltatore di Radio 24 che voleva salutarti.
Va bene.
Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Sì.
Io no, non ti sento, ma comunque buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie. Ma lo apprezzi come giornalista Alessandro Milan o ti lascia perplesso?
Un po' perplesso.
Cos'è la cosa che ti piace meno di Alessandro Milan?
Forse un po' troppo democristiano.
È un po' troppo democristiano,
ma
istituzionale.
Si sente
politicante, diciamo.
È un po' troppo politicante.
Sì, lo ripeto.
Sei molto più diretto, più schietto.
È un po'
più...
paludato.
Un pochino
forlaniano.
Però è bravo, dai.
Sembra
bravo.
Forlani.
Un pochino,
ti ricordi
un pochino,
Forlani?
Sì, sì, anche se sono giovane, però lo sono.
Sì. E invece c'è una cosa che apprezzi di Alessandro Milan o proprio lo disistimi in tutto?
No, no.
Lo disprezzi come persona?
No, non lo disprezzo assolutamente.
La cosa che ti può eventualmente eventualmente piacere sua? Ce n'è una?
Ma è che
pensaci,
porta a casa ogni ragionamento, insomma, lo diciamo che è molto comprensivo.
È comprensivo?
Sì, diciamo di sì.
È una buona dote per un giornalista essere comprensivo.
Sì, sì, assolutamente.
Può
sì.
Metterlo sul curriculum, un giornalista comprensivo.
Giornalista comprensivo, grande ascoltatore, sì, direi di sì.
Grazie. Grande ascoltatore è lui, è lei. Lui, lei. Va bene.
È comprensivo.
Arriva un messaggio: se raggiungi Peschiera, c'è un brunch pagato alla pasticceria Pavon. Ma non ne ha bisogno, non ne ha bisogno, quindi non ne ha bisogno. Noi dobbiamo andare avanti anche con gli ospiti. Se ci consente in buona maniera, allora in Lombardia, senti qui, ne parlava ieri il Corriere di Milano, è stata approvata in commissione, poi andrà in aula, una legge per si intitola così: disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri. Allora, il titolo sui giornali è: tornano i mini vitalizi. Apriti cielo, potete immaginare. Vogliamo fare un po' di chiarezza con Ivan Rota, che è membro della commissione affari istituzionali di Regione Lombardia, Forza Italia. Buongiorno, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno dottor Milan, a lei e agli ascoltatori. Eccoci. Se le fanno come appunto quello di essere democristiano e capacità di mediazione.
Forlani.
La prenda come complimento.
Forlani, sì, vabbè, prendiamo come complimento tutto. Senta, allora, la questione è questa. I titoli, adesso ci dirà che sono un po' fuorvianti, però io ho capito che con 5 anni di mandato su base volontaria, cioè chi vorrà, potrà adesso di consigliere accantonare l'8,8% di stipendio mensile e a 65 anni si ritroverà, credo, 600 euro al mese. Sono queste le cifre più o meno.
Tu di lì, bravissimo dottor Milan, ha sintetizzato al meglio i numeri.
È tutto a posto, è tutto corretto?
Non vedo dov'è lo scandalo, fra l'altro, da uno come me che ha sostenuto le ragioni e votato nel 2011, quando c'era la riduzione dei costi della politica e il passaggio da retributivo a contributivo. Allora ero alla Camera, c'era Monti ed era stato passato giustamente un allineamento della parte previdenziale di chi allora si chiamava vitalizio, insomma quella modalità per cui un politico alla fine del suo mandato ha la possibilità di vivere una sua vita come tutti i lavoratori che dedicano il tempo alla propria attività. Diciamo che in Lombardia, con questo passaggio dove si era un po' esagerato, perché siamo il paese dove si passa da un eccesso all'altro, si era un po' esagerato togliendo tutto, a differenza di altre regioni, perché potrei declinare oltre alle regioni a statuto speciale, Abruzzo, Lazio, Campania, Liguria, Veneto, Puglia, le hanno già questo trattamento di indennità per i politici al compimento della fine del loro mandato, così come la Toscana, il Friuli Venezia Giulia hanno il trattamento di fine mandato, cosa che Lombardia non ha neanche introdotto in questo progetto di legge che abbiamo approvato l'altro giorno in commissione. Non vedo dov'è lo scandalo.
No, l'unica cosa è che quando dice come tutti i lavoratori, riferito alla Camera o anche ai consiglieri, insomma, le cifre non sono le stesse di un saldatore, di un impiegato.
Dottor Milan, ho grande rispetto delle istituzioni e del ruolo di chi arriva nelle istituzioni, che al di là di qualche beneficiato miracolato o qualcuno che con 40 clic è entrato in Parlamento in certi momenti della vita politica, chi fa politica e arriva nelle istituzioni, in Lombardia è la terza assemblea legislativa che abbiamo in Italia, ci arriva dopo un percorso di nottate passate in giro sul territorio, di investimenti, di rinuncia alla propria attività professionale oppure della propria carriera. Entrare nelle istituzioni e fare con cognizione di causa e con impegno il proprio compito di legislatore significa rinunciare a un'attività, significa rinunciare a una professione.
Non per tutti, c'è chi fa il commercialista,
però mi consenta, non tutti i suoi colleghi lo fanno con competenze e serietà come lei, non tutti gli avvocati, non tutti i medici, non tutti gli operai, non tutti gli impiegati, non tutti gli studenti fanno in maniera onesta e corretta il proprio lavoro. Quindi si parla sempre di diritti, ci siamo dimenticati la parte della Costituzione che parla anche di doveri.
Però perché,
così, anche
Rota, perché proprio 5 Stelle e PD hanno detto no, ci vorrebbe il trattamento pensionistico come tutti gli altri lavoratori, e si sono detti contrari. E quindi,
ma sì, ho capito, chi è entrato in commissione ha parlato di questo, è un dipendente pubblico dove, per il quale tutti paghiamo i contributi, perché il dipendente pubblico che fa politica ed entra nelle istituzioni non perde il posto di lavoro, quando finisce il suo ruolo precario, perché tutti i politici a qualsiasi livello sono dei precari, il lavoratore dipendente pubblico si ritrova a riprendere il suo percorso normalmente con i contributi versati dalla collettività, e chi ha eccepito in commissione rientra fra quella categoria, ma non tutti i lavoratori sono uguali. Come si fa? Ci sono quelli che hanno una partita IVA, ci sono i liberi professionisti, ci sono i lavoratori pubblici dipendenti, ci sono quelli del privato, ci sono gli imprenditori, cioè c'è una casistica talmente ampia che rende difficile seguire quella che sono le motivazioni, che sono anche comprensibili, delle quali io non è che mi scandalizzo, Milan, nel senso che le posso condividere, ma noi ci richiamiamo sempre alla nostra Costituzione. Guardi, le dico l'articolo 2 e l'articolo 3. L'articolo 2 dice che è l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, l'articolo 2. Sì. Tutti i cittadini hanno questo. E l'articolo 3 dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica. No, economica e sociale.
Ma comunque questo, quindi, io mi faccio rivedere le cifre, perché gli ascoltatori dicono: ma come con l'8% uno ottiene 600 euro? Però, 8, allora,
stiamo parlando dell'8,80% un'indennità per il consigliere regionale sulle 12 mensilità, chiaro, tanto di lordi 6.327 euro.
Esatto, cioè, quindi
il
sono
consigliere
5...
regionale della Lombardia 6.327 lordi, senza nessun versamento, verserebbe 8,80, quindi 560 euro al mese circa di contributi previdenziali. Chiaramente chi aderirà, perché è chiaramente un
volontario,
quindi mi aspetto che quelli che voterà, ecco Milan, attenzionate voi del
cioè,
sistema della comunicazione,
chi ha votato contro dice non deve aderire.
Sì, perché adesso l'ipocrisia di quelli che adesso per un pugno di voti si scaldano gli animi per prendere 4 voti, e poi alla fine quando passerà, essendosi fatti belli loro, poi
vedremo,
però aderiscono
questo,
in silenzio.
Vedremo.
Questo andrà attenzionato.
Ricordiamo che accantonando 560 euro al mese circa, a 65 anni poi si avranno 600 euro al mese di...
570-580 euro.
Okay,
sì.
580,
insomma, una minima praticamente. Stiamo parlando della minima sociale. Ecco. Stiamo
sì,
parlando
sì, però
di una cosa del
ricordiamo
genere.
Facendo un mandato di 5 anni, quindi...
Sì, Milan, però
5 anni mi dà a 65 anni una piccola rendita a vita.
Sono d'accordo con lei, però la prego e prego gli ascoltatori di riflettere anche una cosa, visto che siamo delle menti pensanti, tutti se lo vogliamo, senza correre dietro all'onda e a quello che va a colpire la pancia. Una persona che fa politica e lo fa seriamente, torno a ripetere Milan, tenga questa parola, e rinuncia a 30 anni, 35, 40, o alla sua attività professionale, avvocato, commercialista, oppure alla carriera all'interno di un'azienda dove magari da impiegato potrebbe diventare quadro e poi dirigente, eccetera, eccetera, o a una sua attività imprenditoriale, e lo fa precariamente, perché la politica è questo, per un mandato che magari non arriva neanche alla fine, per 5 anni o 10, e si ritrova a 45, 50 anni, questo come fa a recuperare quel tempo? Cioè,
no, no, se uno si dedica
parlando,
totalmente a quello,
quello dico. E poi aggiungo una cosa, stiamo parlando non di figure che, voglio dire, gestiscono una piccola attività o sono a dedicare il loro tempo ad un lavoro nobile come tutte le attività che vengono fatte sul territorio, ma stiamo parlando sia a livello di Parlamento che di assemblea regionale, di persone ottante in Regione Lombardia che, facendo il loro dovere, e siamo sempre lì, quindi dovere, sono a gestire quelle che sono la vita dei cittadini lombardi.
Va bene,
10 milioni
ma la sua posizione è molto, cioè, non so, Leonardo, su questo, perché poi dobbiamo andare al traffico. No, no, vabbè, ma lei non si scandalizza. Alcuni ascoltatori invece dicono è come dire, è troppo in base a quello che si dà, ma insomma è il solito grande tema vita.
No,
si
poi ci sono anche le persone insomma che riescono a mantenere il proprio lavoro pur facendo deputati, a volte anche quelli nazionali, questo. No? Questo, di questo mi sono, ecco, come possiamo, adesso siamo in ritardo. Vabbè,
sì,
forse
sì. Com'è possibile? Non lo so, uno magari fa l'avvocato, manda avanti, come dire, i suoi
lo studio
oppure il commercialista, magari non è tutti i giorni lì, o magari non è tutti i giorni in consiglio regionale, ma parlo in generale. Però Ivan Rota, ci dobbiamo fermare, la ringraziamo perché abbiamo un po' sforato con il traffico, ripeto, membro della commissione affari
istituzionali. Ci sono delle persone interessate
a che cosa?
Offrirmi un orzo.
Ma ancora questo orzo? Ma poi offrilo tu adesso, sarebbe anche cortesia.
Scusa, se qualcuno vuole offrirmi un orzo piccolo, perché non possono? Vabbè,
nessuno,
andiamo intanto.
Nessuno
bisogna andare
risponde
al traffico?
Sì, da 5 minuti, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera come Alessandro Borghese, 4 autogrill.
Sono quasi le 10 del mattino, quindi direi di consolidare le tue abitudini e campare il gin a quest'ora, dai.
Provato online il numero dell'agenzia di Leonardo Manera, ho provato a telefonare, però non mi hanno detto, ma Leonardo chi?
Ma come?
E io che sono qui sul trattore ad arare i campi, so che quando andrò in pensione prenderò meno di 1.000 euro dopo una vita a farmi il culo, e questo mi viene a dire che con 5 anni prendono 600 euro di pensione.
Va bene, vedi un po' il popolo. Leonardo, cosa c'è? Allora, sei riuscito?
E qui un altro ascoltatore di Radio 24 che però mi dicevano è pensionato. Lei è pensionato, però sembra ancora giovane. Quanti anni ha?
63.
Non è un
potrebbe
baby
andare avanti a lavorare.
Faccio altro.
Che lavoro faceva?
È un tecnico elettronico.
Cioè, di cosa si occupa un tecnico elettronico?
Allora, mi sono occupato di progettazione, di schede elettroniche e poi di illuminazione.
La signora è sua moglie?
Sì.
Come va?
Rapporto difficile.
Ma non sono domande da farsi queste. Già la signora è sua moglie, magari.
Lei, signora, dopo tanti anni è ancora innamorato, ho dei dubbi.
Sempre ho i dubbi,
sempre fin dall'inizio.
Sì.
Si è messa con lui per mancanza di alternative? O?
Sì.
No, assolutamente.
All'inizio lo amava?
Ah, sì,
anche adesso.
Però dopo,
perdutamente.
L'amore è calato subito, è finito quasi subito.
E è, an- andata un po' come moti vulcanici. Siamo stati quest'estate su un vulcano, Linosa, e ho proprio pensato che è come la nostra storia.
Cioè un'eruzione ogni 10 anni.
Sì,
Leo, dobbiamo andare al giornale.
Grazie,
radio.
Buona giornata.
Va bene.
Adesso prendo un orzo piccolo.
Sì,
dica, signora.
Va bene. Pagalo tu a tutti,
sì,
però.
Straordinari, veramente.
Grazie, buona giornata.
Buonasera e bentornato al professor Alessandro
Milan. Milan, 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 Milan.
Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
1, nessuno, 100 Milan.
It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo love.
Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.
Let Nina Simone rule the world.
There's a light, a certain kind of light.
Dio mio, com'è bella!
Mi sale sul nervoso, io ho lavorato 18 anni, quadro, ho dato la vita, poi ho avuto 2 figli, non ho la minima, mi sono destreggiata attraverso consulenze e formazione e io non avrò neanche 200 euro.
Non sei consigliere regionale, cara ascoltatrice.
E lei cosa si risponde su questo?
Lei non risponde, penso che più che rispondere smoccolerà. Allora, sì? Allora, intanto, visto che Leonardo ricorda sempre i suoi appuntamenti, ricordo che domani, se volete, io sarò a Ro, in piazza San Vittore, alle 16:30, a presentare il mio libro I giorni della libertà. Domani a Ro.
Sì.
Invece Leonardo, no, questa era per Leonardo, che ricordiamo che credo martedì farà una serata benefica, quindi è giusto. Leonardo, martedì
a Brugherio, Teatro San Giuseppe di Brugherio, ore sì. 21 lunedì.
Beh, bravo, una cosa benefica è giusta per certo. Una polisportiva, ricordiamo,
a favore della polisportiva CGB, che ha il settore calcio, il settore pallavolo, diversi settori, sì. Adesso devono rifare anche il campo di calcio sintetico.
Giusto,
quindi...
Ma è quella dove gioca tuo figlio?
Certo, mio figlio Beniamino gioca al CGB, naturalmente.
Sì.
Scusa, ma io devo fare secondo te solo iniziative benefiche dove ci sono persone che io non conosco, per associazioni
persone
dove ci sono persone del tutto a me sconosciute. Esatto.
Ma perché oggi abbiamo iniziato la seconda ora con DJ Lucchet, che ci ha messo un pezzo di Nina Simone o Simone?
Vabbè, ormai lo
o
sappiamo,
Simon.
È l'anniversario della morte di Nina,
no,
Simone.
Era l'anniversario della nascita, semmai. Vero nome di Nina Simone, vero nome.
È la sorella di Marco Simone, quello che giocava nel Milan.
Questa
no?
Era complicata. Ionis
Kathleen Waymon. Vabbè. Vabbè, c'è appunto Simone da Napoli. Simone da Napoli, buongiorno. Simone, intanto mi ha detto che ti sei spostato, Leonardo. Tra poco, no, dica lei. Tra poco ci dice Leonardo dove è. Simone, intanto, da Napoli.
Mi sente?
Sì, sì.
Buongiorno, signor Milan. Sì. Buongiorno a tutti. Sì. No, io volevo fare un intervento rispetto a quello che prima si diceva relativamente alla situazione emergenziale dei campi flegrei, no?
Sì,
dove
sì.
Praticamente il responsabile della protezione civile ha fatto quell'intervento, sì. Diciamo un po' a gamba tesa, tra virgolette.
Perché? Poi, come lo spieghi? Perché a gamba tesa? Cioè non gli è piaciuto il tono in cui ha detto la verità?
Sì,
in cui ha detto
molto lì molto probabilmente, essendo un incontro pubblico con sì. cittadini, mi rendo conto che gli animi insomma si possono un po' riscaldare, sì. per cui si danno delle risposte, insomma. Però l'analisi che volevo fare è un'altra, cioè molte volte quando poi si parla di questa emergenza che riaffiora dopo pochi mesi, ogni tanto insomma da noi si dice: ma perché hanno costruito lì? Questo insomma è un po' sì. l'aspetto poi fondamentale, no? A parte che noi come Campi Flegrei siamo una caldera che non ha nulla a che vedere con il Vesuvio, ma siamo in un'area occidentale del Golfo di Napoli,
sì, chiaro,
che come dice, prende un discorso diverso sotto il profilo magmatico, no? Ma io poi la domanda che faccio è: noi ci dobbiamo anche rendere conto che se guardiamo l'Italia intera rispetto a quelli che sono i rischi non solo vulcanici ma anche idrologici o quant'altro, e vorrei purtroppo fare l'esempio dell'Abruzzo, ma vorrei fare anche dell'esempio delle città del nord che a volte per problemi relativamente ai fiumi hanno le alluvioni, molto probabilmente non si dovrebbe costruire da nessuna parte.
No, ma va bene, ma certo, però io le faccio altre due domande diverse, cioè primo, che cosa ha detto di, a parte il tono che posso capire, cioè cosa tecnicamente ha detto di sbagliato Ciciliano? Cioè se c'è allora, un terremoto di quinto grado, ha detto qua contiamo morti e distruzione.
Tecnicamente non ha detto nulla di sbagliato. È stato, se lei sente poi un po' tutta l'intervista, sì. il modo in cui ha risposto un po' stizzito a quelle che erano delle domande in cui logicamente una popolazione chiede di tutto e di più, e quindi ha detto: vabbè, se succede poi quello che succede, io andrò a contare i morti, non andrò a contare le case. Allora,
ma sa perché? Perché quando poi la protezione civile ha fatto appunto le esercitazioni, si sono presentati in 50 su 600.000, e deve essere, ricordavo, più o meno 9 in 10. Quindi uno della protezione civile dice: io cosa posso fare? La protezione civile è esercitazioni.
Ma io anche su questo, per Milan, le esercitazioni io partirei innanzitutto dalle scuole, dai giovani, dai bambini. Perché se noi vogliamo prendere gli anziani, e sappiamo tutto quali sono le formazioni mentali che hanno un po' tutti i cittadini, iniziassimo dalle scuole a far capire ai ragazzi cos'è l'esercitazione, quindi iniziare lì con i genitori e quant'altro.
Non c'è
e
dubbio.
Iniziamo quindi a cambiare.
In Giappone lo fanno, ad elementari, chiunque sa come comportarsi in una zona di terremoto. Ho capito, però è sempre. Invece devono farlo anche gli anziani, anche i residenti, tutti, perché poi il terremoto non è che guarda l'età e le carte d'identità.
Anche perché altrimenti, a forza di dire bisogna cominciare, ci sono altre cose da fare prima, poi non si fa mai nulla, no? Perché c'è sempre qualcos'altro da fare prima.
Poi capisco, adesso poi dobbiamo andare avanti, Simone, la ringraziamo. Capisco che fa da fastidio sentirsi dire: se qua c'è un terremoto contiamo i morti, perché uno dice poi i morti siamo noi, cioè stai parlando
comunque
con quelli che potrebbero morire.
Io però in qualche modo...
Sì?
In qualche modo, sì? Vista la mia esperienza personale, capisco che si faccia fatica a fare qualsiasi cosa, visto che nel mio palazzo si fa fatica a rifare il tetto e siamo in 40, ecco, immagino che per fare cose molto più importanti e molto più complicate,
figurarsi 600.000 persone se in 40. Tu dove ti sei spostato intanto? Così diamo le
adesso
coordinate.
Sono...
Dove sei?
Nell'area di servizio successiva, che è la Scaligera Ovest, praticamente
attenzione.
Tra Scaligera Ovest, tra Soave e Verona Est.
Attenzione,
Vicino Soave,
cari ascoltatori,
dove c'è l'autogrill, quello che sovrasta, che passa sopra l'autostrada,
va bene,
che si vede.
È un po' grande è un po' grande l'autogrill, ma potrete riconoscere a Scaligera Ovest, quindi Milano Venezia direzione, meglio Venezia Milano, direzione Milano,
riesco a prendere.
Ha bisogno di un orzo, ha bisogno di un altro orzo, ne berrà 15 credo oggi. Il buon Manera, noi andiamo al traffico, intanto lo trovate a Scaligera Ovest tra Soave e Verona Est, è lì, è Manera, è lui, è vero.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, le 10:17 minuti, prima di tornare da Leonardo, dobbiamo dare la precedenza a un ospite che ringraziamo di essere qui con noi. Allora, la vicenda la dobbiamo inquadrare così. Ricordate la cosiddetta direttiva Bolkestein, quella che dice i litorali e quindi tutte le nostre spiagge devono essere rimesse a gara. Tutti gli stabilimenti balneari entro il 2023. Il governo però aveva fatto una proroga fino al 2027, quindi ritardando questa gara. Cosa è successo? Che il comune di Zoagli invece ha messo a gara, voleva mettere a gara 4 stabilimenti balneari. Questi stabilimenti balneari hanno fatto causa, ma hanno perso al TAR della Liguria. Salutiamo il sindaco di Zoagli che è con noi, buongiorno al sindaco Fabio De Ponti, eccoci.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, la posizione del comune è che questi stabilimenti devono andare a gara, no? Siete soddisfatti, sì. Immagino, della vittoria. Certo, c'è il TAR, poi c'è il Consiglio di Stato, forse
sì. La situazione è un po' più puoi immaginare, molto più complessa, sì. Fate conto che il signor Bolkestein è morto, per capirci,
sì,
perciò nel frattempo sono passati veramente tanti anni, molta incertezza. Non è tanto il discorso di essere contenti o non contenti. Il comune di Zoagli, come anche altri comuni, qua preciso, non è solo, diciamo, il comune di Zoagli, appunto, hanno inteso rispettare la direttiva che diceva al 2023 finiscono le licenze balneari per poter andare a bando, e questo è una convinzione, appunto, data dalla legge, alla quale alcune persone hanno fatto ricorso, ma li comprendo, perché c'è molta confusione normativa, c'è chi dice una cosa e chi dà un'altra, e perciò adesso è finita la parte di dibattimento giudiziario ed è stata data ragione alla nostra teoria per la quale, sì, va rispettata la norma della scadenza del 2023.
Però le chiedo, sindaco, a questo punto, scusi, il decreto e il governo che aveva prorogato al 2027 secondo il TAR non è valido?
Sì, anche qua bisogna fare chiarezza, non c'è nessun decreto, cioè non c'è un decreto, è stata data un indirizzo che è diverso da un decreto. Ci fosse stato un decreto, il TAR avrebbe fatto un discorso diverso. Beh, invece è stato detto dal TAR che, non essendoci nessun accordo scritto che tutela questa parte, vale la scadenza del 23.
Vale la scadenza del 23. Ovviamente ci sarà, immagino, sì, ci sarà, immagino, un ricorso al Consiglio di Stato, non lo so se gli stabilimenti balneari faranno proseguire.
Sì, allora, è un caso nazionale, noi stiamo facendo scuola, ma di per sé è un caso nazionale, ci sono molte, sì, sentenze del Consiglio di Stato già che vanno nella direzione che è quella che dice il TAR. Perciò
la questione, però, scusi, adesso no, perché ho fatto mente locale, il cosiddetto decreto infrazioni poi convertito in legge era quello nella quale il governo aveva messo la proroga, quindi
c'è un atto, come dire, amministrativo.
Sì, ma non può essere diciamo, un decreto che supera la normativa.
Ecco, cioè, quindi un decreto del governo c'è, convertito in legge, ma lei dice la normativa europea è superiore come fonte legislativa.
Come parte del diritto, certo.
Come parte
certo.
del diritto.
Questo è quello che dice il TAR nella sentenza finale.
Senta, ma questa vicenda, se portata a conclusione, quindi il Consiglio di Stato vi darà ragione, secondo lei proprio è appunto un'apertura che varrà per tutto il territorio nazionale?
Certo, sì, la normativa è nazionale, non è ligure. Perciò sì, chiaro. Come dicevo, c'è molta confusione fatta in tutti questi anni che secondo me non ha aiutato nessuno, perché anche dal punto di vista del concessionario che deve lavorare e fare investimenti basati su un'incertezza futura, anch'io sono commerciante, mi rendo conto che sia una situazione complicata. Forse era meglio appunto agire per tempo con regole
fare le gare. Lì dice forse era meglio fare le gare come ci chiedeva l'Europa. Questi stabilimenti che lei conoscerà, insomma Zoagli è una realtà molto piccola, vi conoscerete, parlerete anche, non so, dicono ma noi abbiamo fatto investimenti, ma noi rischiamo così di perdere posti di lavoro, non so, i bagnini, ma noi abbiamo...
Sì, è ovvio che se chi fa ricorso, non è che fa un ricorso e poi invece ha un parere diverso, diciamo che nella tutela, ripeto, giustificata anche dalla molta confusione che c'è stata dei vari enti sovraordinati o ordinati, il discorso è proprio della certezza di sapere cosa si fa. Cioè sapere come lavorare. Per quanto riguarda i posti di lavoro, non è che diventa un parcheggio, ovviamente sono concessioni balneari che vanno a banda in base a delle premialità, in base a dei requisiti, in base a tutta una serie di punteggi dove anche gli attuali possono tranquillamente partecipare facendo i loro piani di superamento e aggiudicazione del bando.
Sì, c'è da dire che Leonardo, il TAR della Liguria ha deciso così. Altri TAR si sono pronunciati in modo diverso in altre regioni, ma si sa, qui il TAR del Lazio.
Ma poi le nuove gare quando andrebbero effettuate?
Nel brevissimo periodo, proprio nei prossimi giorni.
Allora, quindi prima dell'estate?
Prima dell'estate, sì, però forza, sindaco, se forza, poi il Consiglio forza. Di Stato ribaltasse la decisione del TAR, dopo succede un pasticcio ancora più.
Sì, allora noi dobbiamo comunque andare per la linea che abbiamo preso, perciò prepareremo le gare, faremo i bandi e andremo avanti. Dopodiché spero che tutti si mettano la mano sulla coscienza e capire che la stagione è questa, non puoi fare oggi per domani, perciò siamo già in ritardo a causa di tutte queste lungaggini, perciò andava fatto prima, andava fatto meglio e senza spendere tutti questi tempi nei tribunali.
Comunque, in ogni caso, noi nel ringraziarla, perché so che appunto si è liberato per noi, il sindaco di Zoagli, anche commerciante, insomma, ha temporaneamente fermato l'attività commerciale, la rilasciavo alle impellenze più importanti e la ringraziamo. Ringraziamo il sindaco di Zoagli, Fabio De Ponti, e c'è da dire che potrebbero davvero aprirsi delle vicende molto interessanti. Ma sento però che Leonardo Manera, secondo me, ha un orzo.
Sto parlando con un signore che sta dicendo. Lo ripeta qui al microfono cosa ha fatto. Buongiorno.
Molto bene.
Salve.
Prego.
Io dovevo tornare a Padova. Ho sentito alla radio che Leonardo era in questo autogrill. Ho invertito la macchina e sono venuto qui per...
Ma tra l'altro l'hai invertito in autostrada?
Sì, in autostrada, no, sì, è andato in senso opposto a quello di marcia per alcuni chilometri ed è ancora vivo. Come ha fatto a essere ancora vivo nonostante questa inversione?
È stato un miracolo.
Non si scherza.
Però sei camuffato per non farti riconoscere.
No, io ho il cappello perché sono calvo e ho gli occhiali perché sono miope, per questo una serie di problemi.
Sì, sei un grande.
Grazie. Invece di Alessandro Milan cosa ne pensa come uomo?
No, però
come
aspetti, finisca prima la frase, niente. Sei un grande cosa.
C'è qui Alessandro Milan che insinua che l'espressione sei un grande doveva essere terminata da un epiteto non piacevole, no. Diciamo.
Poi anche milanista, quindi.
Milanista. Ecco. Lei come mai stava andando a Padova?
Sono rappresentante, ho finito un appuntamento e ho sentito perché vi ascolto.
Cosa vende?
prosciutti.
Prosciutti di che tipo? Di scadenti o di alta qualità?
Di alta qualità. Che forte.
Quanto, è riuscito a piazzare qualche prosciutto scadente anche?
Sì, sì, molto. Ho organizzato dei volantini.
Ma senta, qual è? Ma lei vende prosciutto cotto, crudo?
Prosciutti crudi.
Prosciutti crudi.
San Daniele, immagino. San
di Norcia. Di Norcia.
Di Norcia.
Ma è vero che il prosciutto crudo, in particolare, se non cito la marca, ma i prosciutti crudi, o meglio alcuni prosciutti crudi, sono gli unici che non contengono, gli unici salumi che non contengono solfiti?
I solfiti io so che si trovano nel vino.
Sì, solfati.
Prosciutti, sale. Sale.
E basta, dico, esatto. No, lei sa che negli altri salumi spesso ci sono dei conservanti.
Sì, esatto, il crudo no.
Crudo no?
No.
E questo è una cosa buona.
Soprattutto su quelli di Norcia.
Sì, certo, perché lei vive, ma lei è mai stato a Norcia?
Sì, sì.
Va a prendere del prosciutto, vedo che anche la sua pancia è abbastanza da prosciutto.
Sì, è una settimana che faccio tapirulà e mi sento già sgonfio.
Quanti prosciutti ha venduto oggi?
Oggi penso 300.
Quanto più o meno così, parte così e vende
quanto
no, no, quanto, sì. Quanto ha fatturato? Ha fatturato, si può dire?
Sì, 30.000 euro.
Ah, bene, è un bravo venditore.
Sì.
Meriterebbe una. Che percento? Lei lavora a provvigione? Un
sì,
tot
lavoro
di...
a provvigione, dovrebbero alzare le provvigioni.
Cioè, per ogni prosciutto lei è un tot.
Sì, però meglio non pensare per ogni prosciutto, perché non
quindi
mi
vede
dei... la benzina. Non
ma
mi
per ogni prosciutto, a prescindere dal peso, lei è un tot, cioè più prosciutti.
Sì, più prosciutti vendo.
Quindi vende dei prosciutti piccoli, perché
no,
così.
No, degli grossi.
Va bene. Potrei
senta,
offrirli
è vero che
adesso.
Nel suo settore, scusi, un'ultima domanda: è vero che nel suo settore degli agenti di commercio, dei rappresentanti, ecco, pur di vendere si propongono anche delle prestazioni sessuali?
Ma smettila, che ci ascoltano.
Sì.
Ma no, come
però
si...
la sfortuna è che la maggior parte dei buyer sono uomini.
E quindi lei non ha mai praticato
no.
col genere?
No.
È ancora eterosessuale lei?
Sì.
Si ostina a essere eterosessuale?
Esatto.
È sicuro di questa scelta?
Sì, sì.
Non vuole cambiare, diventare più fluido?
No. Più fluido.
Buona giornata.
Buona giornata. E va bene.
Adesso vado a prendere un orzo piccolo. Aspetta che mi offre un orzo piccolo il signore, grazie.
Ma non ne ha bisogno, è lui che dovrebbe offrire a voi un orzo. Ma io non ho capito.
Grazie, sì, siccome non posso bere altri caffè che ne ho già presi.
Esatto.
L'orzo lo bevo volentieri, grazie.
Mamma mia, ragazzi.
Pensavo fossi serviti perché non ti ho visto.
Prenderei un orzo piccolo con una fetta di prosciutto, ce l'hai in tasca?
No.
Ma lei non gira con dei prosciutti, un po' di prosciutto in tasca, visto il lavoro che fa?
No.
Vabbè, è tutto molto bello. Caro Leonardo, ricordiamo che il buon Leonardo in questo momento si trova, sì. Me la sono persa, all'area di servizio. Ricordiamo qual è, me la sono persa.
Aspetta, Scaligera, ovest. Scaligera.
Scaligera, ovest o est?
Ovest.
Vabbè.
Est, scusa, ecco, est. Quella che c'è a Soave, sì, a Soave.
Scaligera Est, in direzione Milano, ovviamente. Se lo incrociate, basta offrirgli orzo, perché, insomma... Ma non ti innervosisce l'orzo? Non è come il caffè?
No,
non
anzi, ha, mi diceva la mia dottoressa...
Ti calma.
La mia dottoressa mi diceva che l'orzo si può bere tranquillamente, che è anche un toccasana per lo stomaco.
Vabbè,
quindi...
ho capito, però... Non 15 al giorno, tutto, anche
no.
15 litri d'acqua dopo un po' sono troppi.
Aspetta,
no?
Che ha fatto lo scontrino. E adesso verrò il mio orzo. Comunque, vedi che nonostante quello che si dice, che in Italia stia diventando tutti aggressivi, eccetera, ci sono molte persone gentili disposte anche a offrire diversi caffè d'orzo.
Beh, molte, ne hai trovate due o tre adesso?
No, ce n'erano diverse che sono fermate nell'altra area di servizio. Adesso il signore che vende prosciutti, mi spiace solo che non abbia un prosciutto a disposizione.
No.
Non ha un prosciutto in macchina da darci?
No. Un duplo se vuoi.
Duplo nocciolato leggero. No, grazie, quello è il cioccolato, adesso non mi va stamattina.
Molto
va bene.
È tutto molto bello. Adesso c'è la borsa, sì. Non c'è Deborah Rosciani,
io
ma arriverà.
Bevo il mio orzo.
Eccola qua, è arrivata. Lui è a bere orzo a scrocco. Deborah Rosciani fa la borsa. Tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
I sit and reminisce, thinking of bliss of the good days. I stop and stare at the younger, my heart goes to them. They tested with stress that they under, and nowadays things change. Everyone's ashamed of the youth, cause the truth look strange. And for me it's reversed, we left them a world that's cursed, and it hurts. Cause any day to push the button, and all good men like Malcolm X and Bobby Hutton die for nothing. Don't it make you get teary, the world looks dreary. When you have your eyes, see it clearly. There's no need for you to fear me, if you take your time to hear me, maybe you can learn to share me. It ain't about black or white, cause we're human. I always see the light before it's ruined. My ghetto gospel,
those who are weak to follow me.
Ghetto gospel,
I welcome with my hands. And the red sun sinks last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
Tell me, do you see that old lady, ain't it?
Milan, la tua disinformazia sui bagnini, sui balneari nazionali, nonché liguri, è pari a quella di Putin.
Vergogna!
Cosa abbiamo detto? Cosa, Leonardo, tra un orzo e l'altro, cosa...
Sì, aspetta un attimo che...
Vabbè, ma ragazzi...
Devo fare una, sì, sì, una fotografia, prego, con un signore.
Sì, prego, prego. È un altro orzo in arrivo?
Vabbè, fai la foto.
Bravo Manera, bevi orzo, stimola la diuresi e ti mantiene giovane.
Molti ci hanno scritto che è diuretico, ti devi poi fermare ogni 10 km, Leonardo.
Adesso vado un momento in bagno.
Ecco, magari interrompiamo un attimo la diretta dall'autogrill.
Manera, ma ti fai dare anche lo scontrino dell'orzo che ti ha offerto il signore?
Certo.
E poi lo metti in nota a spese al direttore Tamburini?
Allora, bisogna dire per correttezza che se Leonardo va a fare la sua serata non è che mette in nota spese. Una volta ho visto però una fattura con tanti zeri che è arrivata. Boh. Forse lo fai una volta all'anno metti tutto il conto.
Guarda,
il contone.
Se c'è uno che proprio non ha mai addebitato nulla a nessuno, sono io.
Ecco. Ricordiamo che fa anche serate benefiche, ne fa tante, ne farà una anche martedì a Brugherio. Molto bene, c'è Natalino dalla provincia di Messina. Natalino, poi se hai altri diciamo varietà umana da autogrill è tutto molto bello, Leonardo, sì. Natalino.
Buongiorno dottore Milan.
Buongiorno,
guardi, purtroppo stiamo seguendo da anni la situazione dell'Ucraina.
Sì.
In questo momento l'Ucraina, da parte della politica americana, sta uscendo male. Io vorrei una mossa intelligente.
Cioè?
Mi segue?
Sì, e vediamo, sì. Seguiamo questa mossa.
Telefonare a Putin.
Sì.
Da parte di Zelensky. Definire i confini e mandare tutto a monte. E così finisce tutta la storia.
Cosa vuol dire definire i confini? Cioè Zelensky, aspetta, io Zelensky chiami il Cremlino, pronto?
Certo, ecco.
Si fa passare Putin, Vladimir, dai, parliamo un attimo. Dai, Vladimir. E cosa gli deve dire?
E cosa gli deve dire? Trump è tutto.
No, cosa dovrebbe dire a Putin? Dovrebbe dire?
Di mettersi d'accordo e definire i confini.
Ho capito, mettersi d'accordo, solo che Zelensky direbbe vorrei indietro i territori, Putin direbbe no.
No, definire, si metterebbe d'accordo, perché purtroppo in questa situazione Trump penso che non possono andare avanti.
Ma guarda, te una cosa che effettivamente avrebbe risolto dal primo giorno se si parlassero Zelensky e Putin. Porca miseria, no, Natalino, noi la ringraziamo per questa... guarda che è una mossa, se Zelensky chiamasse Putin e si mettessero d'accordo sui confini, ma non avremmo risolto tutto, che è un po' come se Netanyahu e Hamas si parlassero a un tavolino e dicessero ok, questo è il tuo stato, ma sarebbe tutto perfetto.
In teoria sarebbe la scelta migliore, potesse fare così.
Se si potesse fare così risolveremmo tutto e tra l'altro depotenzieremmo Trump, ma guarda che... Grazie Natalino dalla provincia di Messina. In autogrill lì come procede? Come va?
No, adesso non c'è nessuno.
No,
c'è anche poca gente dentro, devo dire, ho visto.
Beh,
in questo momento
siamo comunque a un venerdì alle ore 10:40.
Sì, no, ma questa è un'area di servizio grande, solo che in questo momento si è svuotata. Sai, ma che
i dipendenti
qui,
non
no?
Poi
ci sono
con...
momenti,
sì, un cassiere
in cui ci sono tante persone e altri.
Un barista.
E adesso è un momento di poca affluenza.
So, ma chiedere a un barista come cosa chiedono gli italiani per colazione, se più orzo, cappuccino, caffè. No.
Vediamo, faccio ancora un giro dentro, ma veramente ci sono poche persone. Poi non vorrei disturbare le persone, quelli che stanno lavorando, che sono qui, che stanno parlando tra di loro. E quindi andrei al traffico, mancano 4 minuti, così gli facciamo uno scherzo.
No, io vorrei sottoporti questa notizia che arriva dalla Spagna, ma non lo so se tu sei in grado di commentare in questo momento, c'hai la testa per aria. L'hai vista la vicenda del capo o ex capo della federazione calcistica spagnola, quello che quando la Spagna di calcio femminile vinse i mondiali, credo, sì, ai mondiali del 2023, baciò letteralmente sulle labbra, il bacio a stampo, la capitana della Spagna alla consegna della Coppa. Non ti ricordi?
Mi ricordo, sì.
E c'è stata la denuncia della calciatrice che si è sentita violentata in questo gesto non consensuale. E siamo arrivati a sentenza. Pensa che la procura chiedeva 2 anni e mezzo di carcere per il presidente, ex presidente della Federazione Spagnola, che è stato condannato, ma pagherà una multa di 10.000 euro, si chiama Rubiales, e basta con 10.000 euro. Però avrà il divieto di stare a meno di 200 metri dalla calciatrice Hermoso, non potrà avvicinarsi a meno di 200 metri. Ecco.
Deve avere delle labbra molto lunghe.
Lo sapevo. Io lo sapevo che tu.
Cosa?
Lo sapevo che non dovevo dirti la questione dei 200 metri. Lo sapevo.
Si farà rimpolpare le labbra.
Non dovevo dirti.
Cosa si mette per ingrossare così le labbra per fare diventare lunghe 200 metri?
Neanche Jerry Pannocchia, scusa, riuscirebbe in questo caso a portare a contatto di labbra. Va bene, niente, questo è l'unico commento che tu puoi fare, il fillerone.
Cosa vuoi che commenti? C'è stata la denuncia, evidentemente, quindi c'è stata una condanna che però è solo alla fine una sanzione economica, no?
Sì, anche perché 2 anni di carcere, 2 anni e mezzo che rischiava, alla fine è stato condannato.
Sì, dico, ma non ci sono state pene con la sospensione della pena, nulla,
no,
una sanzione economica, quindi equiparabile in qualche modo a una sanzione amministrativa, diciamo.
Sì, la procura chiedeva 2 anni e mezzo, ma è stato condannato a risarcire 10.000 euro e non stare a meno di 200 metri da lei. Ecco, questa è la condanna che c'è stata. Va bene, va.
Senti,
bene.
Ma adesso,
sì?
Dopo il traffico.
E questo è un bel problema.
Faccio un personaggio.
Sarebbe bello
evito
che tu lo facessi.
Oppure evito di farlo.
Sarebbe bello che tu lo facessi in diretta, quasi come una performance teatrale lì all'autogrill. Non so, fai Mariolino Pandoro con qualcuno. Vediamo se non finisce a pugni. Perché non è Zelig questo. Non è la radio. È una performance teatrale dall'autogrill.
Sì, certo, ma se lo faccio senza spiegare è un personaggio eccetera, rischio che qualcuno se la prenda un po', diciamo. Non sarebbe la prima volta, tra l'altro.
Sarebbe bellissimo, però, cioè, tutto questo darebbe un grande,
certo, perché tu ti diverti così a vedere se io sono in difficoltà e se qualcuno mi dà una manica di botte.
No.
Il tuo massimo divertimento sarebbe vedere qualcuno che mi dà una manica di botte. Questo
no.
È Alessandro Milan, che sembra tutto per bene, no? Quella persona brava, persona. E poi se ci fosse qualcuno che mi riempie di botte e mi fa un occhio nero, lui farebbe delle grasse risate qui in diretta. Sappiate che, esatto, proprio con questo tipo di risata. Se adesso venisse uno qui che mi dà una manica di botte e mi... mi dà delle legnate sulla testa, lui si produrrebbe in risate grasse e compiaciute.
Io ti querelo. Ti querelo.
È la verità, è ma la, non verità è la verità evidente.
Non è la verità.
Molto da aggiungere.
Smettila, direi. Non è la verità. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan, Alessandro Milan.
Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. Stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed.
Viva Putin! Farabutto. Vedi come poi le falsità, un po' come la questione Trump, è Radio Trump, Radio Manera, le falsità di Manera poi passano per verità. Un ascoltatore ha scritto: ma no Milan, ma perché, ma che vergogna, che godi se Manera, ma io godo se Manera viene picchiato, ma vi rendete conto? Ma vi rendete
no, dai,
conto
un po' ti piace qualche risata dopo, magari un po' ti dispiacerebbe, ma al momento qualche risata te la faresti.
Ma cosa
inutile
dici?
Negarlo.
Ma rido adesso all'idea sì. Che tu possa no. Pensare questo.
No, mi fa non ridere. È vero, guarda, ma certo. Non sei sincero. Ma... non sei sincero. Se uno venisse proprio con un bastone, no? Come sì. E mi desse delle bastonate sulla testa, tu
ma
qualche
cosa
risata
dici?
Te la faresti.
Ma vedi, rido.
È come gli spettacoli dei burattini, no? Sai, pum pum, prendi. Ecco.
Ti avviso che in regia stanno ridendo davanti. Vedi, ma non è che godiamo se accade veramente.
Certo,
ridiamo all'immagine,
porte,
l'immagine che ti si compone
quanti.
Nella testa.
Sì, di come i burattini. Prendi, pum pum pum. E lì
Brighella. E noi ridiamo adesso, perché sappiamo
no,
che non succederà mai.
Ridereste di più nella realtà.
Ma pensa a te. Vabbè, c'è Giuseppe da Piacenza. Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno a Milano.
Eccoci.
Sì, volevo, sul tema Ucraina-Russia, volevo...
Sì.
Parlando di confini tra appunto l'Ucraina e la Russia, ma quali sono questi confini? È il vecchio ante 2022, successivo? Allora, siccome sappiamo che nel diritto internazionale c'è un principio, mi pare consolidato e condiviso, che riguarda il principio di autodeterminazione dei popoli, mi chiedo perché non coinvolgere quei cittadini di quei territori contesi, perché si possono esprimere sul dove vogliono stare, di qua o di là, ovviamente decidere attraverso un meccanismo diciamo di consultazione, referendum, quant'altro, sotto però attenzione, una vigilanza e sorveglianza internazionale senza avere il fucile puntato da parte dell'uno o dell'altro.
Sì.
Quindi in questo potrebbe essere diciamo una fase iniziale di una diciamo piattaforma diciamo di consultazione, comunque che poi possa precedere dei veri e propri trattative di pace. Mm. Però il primo aspetto è capire dove vogliono stare costoro, quindi definire i confini, perché anche elezioni dell'Ucraina non possono prescindere dalla definizione di quei cittadini che diventano elettori. Ad oggi ovviamente non potremmo avere nemmeno la certezza di chi sono gli elettori.
Va bene. L'idea di un referendum popolare, comunque con un controllo internazionale per capire le popolazioni di quei territori con chi vorrebbero stare, di fatto, se sentono ucraini, se sentono russi. Allora,
è sempre pericoloso, cioè vai a sapere se prima di tutto se sono consultazioni regolari, ma questo in tutte le consultazioni. Ma per esempio anche in Italia siamo sicuri che magari nel Sud Tirolo eccetera tutti fossero così decisi a rimanere italiani? Non lo so, per dire. Tu cosa dici?
Forse anche tu parli al passato, ma anche adesso. Cioè se si facesse, è sempre come dire pericoloso da una parte, dall'altra parte se vuoi è estremamente democratico, però ci sono anche i confini che sono stati delineati magari da guerre passate, da accordi, da trattati. Certamente è una questione delicata. Io credo che, come al solito, che essendo complicata, una soluzione semplice non c'è.
No, perché poi, come dice la nostra Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, però che la esercita
nelle forme,
nei limiti stabiliti. Quindi è un appartiene al popolo che in qualche modo è regolato da queste altre norme successive.
È il popolo che vota. Sempre che si voti.
Popolo che vota, sì.
Sempre che si voti. Sempre che uno vada a votare. Sempre che senta questo desiderio di andare a votare.
Non mi tange questa tua provocazione.
No, sempre che uno senta il desiderio, quasi oserei dire il dovere di andare a votare.
Certo. Hai votato per tantissimi anni, quindi non escludo di tornare a farlo.
Ecco. Vedi, in quel caso la sovranità apparterrà al popolo. Anche
è arrivato
anche
un signore che ascolta probabilmente Radio 24. Buongiorno.
Abbiamo un minuto, però.
Tu sei giovane.
Io sono
Quanti
giovane,
anni
sono
hai?
37.
37. Cosa ti piace di Radio 24?
Mi piace molto la vostra trasmissione che ascolto da anni.
Ah, e come mai ti ostini a continuare ad ascoltarla?
Mi siete molto simpatici.
Ha un bastone il signore.
Vuoi fare un saluto ad Alessandro Milan? No.
Pronto?
Sì, eccoci.
Pronto, salve.
Piacere.
Aspetta che sta mettendo l'auricolare.
Complimenti.
Ecco, mi raccomando,
complimenti.
Non offra...
Io vi ascolto da credo 5-6 anni,
grazie,
se non di più.
Grazie. Mi raccomando, non offra nulla a Manera. Al limite si faccia offrire.
Ma io sono venuto qua apposta.
No, si faccia
offrire. Io sto andando a Bergamo, mi sono fermato apposta per offrire un orzo grande
un
a questo
orzo
punto.
Va bene, niente, non ne usciremo più. È perché volete troppo bene a Leonardo, ma è bello così, è bello.
Ma no, lui ha detto che ascolta tutta la trasmissione.
Sì. Adesso sì, è da un po' di tempo non ascoltavo, ma dal 2015 credo che vi ascolto, quindi
bello.
Con molta passione.
Però dice anche la cosa che apprezzi meno della trasmissione.
Ecco. Apprezzo meno la trasmissione, il traffico forse.
Ma no, vabbè. Anche c'è quello che parla con l'aereo.
Dai,
forse,
ma guarda che...
Forse il traffico.
Ma deride i colleghi, è incredibile.
Il mio preferito quello.
Grazie.
Tra l'altro l'ultima volta che ho chiamato Radio 24 è stata la Zanzara, credo.
Sì. Ti ha mandato in onda.
Sì, mi ha un po' insultato, però.
Subito. Beh, solo poco. Allora sei un fortunato.
Per l'opportunità.
abbiamo un ascoltatore fortunato. È stato insultato poco alla Zanzara. Molto poco alla Zanzara. Dobbiamo davvero chiudere. Grazie, caro ascoltatore.
Grazie,
Leonardo. Buon viaggio. Ci troviamo lunedì.
Buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovati.
Uno, nessuno, 100.000.